Io conobbi Salvemini a Firenze nell'inverno del 1919, mentre ancora portavo la divisa di ufficiale di fanteria. La prima volta che lo vidi fu in via Martelli, vicino a Piazza del Duomo. Ero sulla piattaforma anteriore del tram. Un giovanotto che mi stava vicino si sporse tutto da uno sportello. I tram avevano allora gli sportelli dai quali si poteva anche scendere e salire in corsa, per urlare «Rinunciatario!» in faccia a un tizio che con passo pesante e sicuro camminava nello stesso nostro senso sul marciapiede. «Chi è?» chiesi. «Salvemini, o meglio Slavemini», mi rispose il giovinotto. Salvemini era già allora uno degli uomini politici più odiati in Italia. Guardai Salvemini che camminava a fianco del tram. Sembrava non avesse nemmeno sentito l'insulto di quel mascalzone. Statura media, barba nera a punta, occhiali a stanghetta. Indosso aveva un buffo soprabito nero senza maniche, con sopra una mantellina, chiamato allora pipistrello, che portavano soltanto i cocchieri degli omnibus, e in testa un cappellino di feltro a pan di zucchero che usavano i contadini pugliesi. Conoscevo chi era Salvemini perché ogni tanto compravo all'edicola il settimanale da lui diretto, L'Unità. Dopo averlo visto di persona, mi venne la curiosità di sentire una sua lezione sulla Rivoluzione francese. Rimasi incantato della sua intelligenza e della chiarezza delle sue esposizioni, ma non ebbi il coraggio di presentarmi. Mi presentai qualche settimana dopo in una riunione di amici dell'Unità, in cui presi la parola per esporre alcune critiche ad un progetto di legge sulla rappresentanza proporzionale che era davanti al Parlamento. Salvemini mi invitò a casa sua per aiutarla a formulare quelle osservazioni in una lettera a De Viti De Marco, relatore alla Camera sul progetto. I primi passi della nostra amicizia furono piuttosto difficili. Io avevo 22 anni e nessuna esperienza politica. Ero andato al fronte come volontario di guerra, non per Gente Trieste, ma per impedire che il militarismo tedesco soffocasse per tutta un'epoca le libertà in Europa. Durante l'ora della cosiddetta morale avevo letto e spiegato ai miei soldati I doveri dell'uomo di Mazzini. Tornato a Firenze, mutilato, non potevo ammettere che tutte le sofferenze patite e il sacrificio di tanti giovani vite, avevo perduto al fronte anche mio fratello maggiore e i miei due migliori amici, venissero vilipesi dai socialisti, che erano stati in gran parte imboscati nelle fabbriche d'armi e che fino a Caporetto avevano adottato la vile politica del non collaborare né sabotare. Salvemini era felice quando poteva aiutare un giovane che riteneva meritevole perché pensava avesse un po' di sale in zucca e fosse intellettualmente onesto. Senza mai darci l'aria di maestro, Salvemini gli insegnava a impostare correttamente i problemi, a diffidare delle teorie generali e delle parole astratte, a definire chiaramente i concetti in discussione e a tenere ferme le definizioni fino alla conclusione del discorso. Specialmente gli insegnava a ragionare con la sua testa senza timori riverenziali per la tradizione e per i personaggi importanti. Io ero favorevolmente disposto ad accogliere il suo insegnamento perché gli scrittori che fino allora avevo trovato più consentanei alla mia forma mentis erano stati gli illuministi francesi e gli empiristi inglesi. E l'autore italiano che aveva avuto maggiore influenza nella formazione del mio pensiero era stato Vilfredo Pareto. Salvemini mi fece conoscere prima di tutti Cattaneo e poi Mosca, Tocqueville, Fustel de Coulanges. Per un paio d'anni, dopo cena, quasi ogni sera, andai a trovare Salvemini in Piazza d'Azeglio e spesso facevamo insieme delle passeggiate al Viale dei Colli. Discutendo con lui e leggendo i suoi scritti, riconobbi che aveva molte delle qualità che io avevo più apprezzate nelle opere di Pareto: la chiarezza, il rigore logico, il metodo scientifico, la capacità di abbracciare una veduta d'insieme i più complessi fenomeni sociali. Ma, a differenza di Pareto, amava i suoi simili e aspirava a realizzare una maggiore giustizia sociale. Una sconfitta su una questione particolare valeva per Salvemini più di una vittoria se aumentava in coloro che partecipavano alla lotta la fiducia nella bontà dei fini generali da raggiungere e rafforzava la volontà di raggiungerli, mentre la vittoria avrebbe potuto essere conseguita soltanto accettando compromessi preclusivi di ogni azione fruttuosa nell'avvenire. Le cose più importanti non erano per Salvemini i successi elettorali, le manovre parlamentari, la conquista dei centri di potere. La cosa più importante era preparare una classe dirigente consapevole dei suoi doveri verso la collettività nazionale, che sapesse chiaramente quello che voleva. Bisognava perciò denunciare senza riguardi per nessuno gli intrallazzi, gli sperperi, le ruberie di coloro che tenevano in mano le leve di comando. Illuminare l'opinione pubblica su quelli che erano i maggiori difetti delle nostre strutture giuridiche ed economiche. Studiare seriamente, al di fuori degli interessi contingenti dei partiti, i problemi concreti della vita pubblica, i rapporti con i paesi stranieri, il decentramento amministrativo, la questione meridionale, le finanze dello Stato e dei comuni, le tariffe doganali, l'ordinamento scolastico, la pubblica assistenza, eccetera. Quando lo conobbi nel 1919, Salvemini da diversi anni aveva abbandonato il Partito Socialista perché riteneva che i suoi dirigenti si fossero lasciati corrompere dalla politica giolittiana di favori ai gruppi privilegiati di lavoratori che costituivano le loro basi elettorali ed aveva ormai perduta la speranza che il Partito Socialista potesse diventare lo strumento per la redenzione delle plebi meridionali. Ma si considerava ancora socialista ed ha continuato poi a chiamarsi socialista fino agli ultimi giorni della vita. Il suo socialismo, ha detto bene Silone, era il socialismo della povera gente. Il socialismo dei caponi, dei pescatori, dei lavoratori occasionali non organizzati e che mai sarebbero riusciti a organizzarsi per far valere le loro ragioni. Il socialismo che voleva assicurare a tutti gli uomini, in quanto uomini, a qualsiasi categoria appartenessero, un minimo di vita civile. Fin dai primi giorni della nostra amicizia fui, come ho detto, affascinato dalla intelligenza e dalla cultura di Salvemini. Della sua cultura Salvemini non faceva mai sfoggio, ma aveva letto una massa enorme di opere antiche e moderne, di storia, di sociologia, di politica, di filosofia, sì, anche di filosofia e di letteratura. E su ognuna di esse la sua prodigiosa memoria gli consentiva di dare, quando era necessario, un approfondito giudizio critico. I suoi ragionamenti avevano il rigore delle dimostrazioni matematiche. Chi ne accettava in buona fede le premesse, corrispondenti alle stesse esigenze morali che si ispirano il Critone e il discorso della montagna, era costretta ad accogliere anche le sue conclusioni, come chi accetta i postulati della geometria è costretto dalla salda catena dei sillogismi a riconoscere la verità di tutti i teoremi che ne discendono. Ma quando ebbi la possibilità di conoscere più intimamente Salvemini, ancor più delle sue doti intellettuali e della sua cultura, apprezzai il suo carattere. Era oro a 24 carati. Se ragionando con lui mi pareva di ragionare con Cattaneo, vedendo come si comportava nella lotta politica, la sua completa indifferenza per la impopolarità, il coraggio col quale affrontava anche i maggiori pericoli per sostenere le cause che riteneva giuste, la sua perseveranza nell'azione anche quando rimaneva completamente isolato, anche quando non c'era più alcuna speranza di successo, non trovavo altri cui potessi assomigliarlo al di fuori di Giuseppe Mazzini. Come Mazzini, per Salvemini il pensiero non aveva alcun valore se non corrispondeva all'azione. Aveva perciò in gran dispregio tutti gli intellettuali girella, tutti i tiepidi, tutti gli indifferenti che non sarebbero disposti a sacrificare neppure una sigaretta per salvare dalla forca un innocente. si conosce che è stata commessa una prepotenza, un'ingiustizia, e non fa tutto quello che può per porvi rimedio, ne diviene complice. Chi ci convince che una soluzione politica corrisponda all'interesse generale e non la sostiene fino in fondo è un chiacchierone o un truffatore. In un paese come il nostro, sovrappopolato di molluschi che hanno assunto come regola di vita il consiglio tira a campare e pensa alla salute, e il precetto lega l'asino dove vuole il padrone, Salvemini non si è discostato mai di un'unghia dalla massima stoica: fai quel che devi, avvenga quello che può. Queste doti morali, di cui Salvemini aveva già dato prova nella lotta contro il ministro della malavita, quando Giolitti era al culmine della sua potenza, e nella lotta contro i nazionalisti che volevano l'annessione della Dalmazia all'Italia, rifulsero, si può dire senza retorica, in tutto il loro splendore dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. Mentre la grande maggioranza degli antifascisti, che avevano responsabilità politiche, si rincantucciavano prudentemente sotto la tenda in attesa che passasse la bufera, Salvemini, che disgustato dalla politica da 2 anni si era ritirato a vita privata, si gettò allo sbaraglio. Si iscrisse al Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti era stato segretario, e assunse la effettiva direzione dell'antifascismo a Firenze. Nonostante le continue minacce di morte e i trafferugli provocati dagli squadristi alle sue elezioni, trasformò il nostro circolo di cultura in un centro di propaganda antifascista. Partecipò di persona alle ultime pericolose manifestazioni contro il regime. Spinse e accompagnò Donati a presentare all'Alta Corte di Giustizia la denuncia contro il generale De Bono, capo della polizia, quale complice degli assassini di Matteotti. Rispose all'imbavagliamento della stampa con la pubblicazione del foglio clandestino antifascista Non Mollare, che fece conoscere il memoriale Filippelli e altri documenti compromettenti per Mussolini e per i più alti gerarchi. Arrestato e processato, dopo 40 giorni di carcere ottenne la libertà provvisoria e, sfuggendo alla sorveglianza della polizia, espatriò clandestinamente in Francia. Il ministro dell'istruzione, Fedele, gli fece sapere che gli sarebbero stati concessi 2 anni di congedo se li avesse richiesti per una missione all'estero, cioè se avesse promesso di starsene tranquillo senza dar seccature. Salvemini rispose inviando le dimissioni dalla cattedra di Firenze con una lettera al rettore dell'università in cui prometteva di tornare a servire il suo paese nella scuola quando fossimo riusciti a riacquistare un governo civile. Nel 1925 Salvemini aveva 52 anni. Andare in esilio voleva dire per lui non tornare in Italia finché fosse durato il regime, abbandonare la sua casa, la sua biblioteca, l'università, i discepoli, gli amici, essere continuamente braccato dagli agenti di Mussolini e vivere, lui nullatenente, e mantenere la seconda moglie malatissima a Parigi e una sorella malfetta con i guadagni aleatori che poteva mettere insieme come scrittore, conferenziere, insegnante in paesi stranieri. Per un ventennio Salvemini fu l'ebreo errante dell'antifascismo, il nemico numero uno di Mussolini. Per un ventennio trascurò i suoi prediletti studi storici e non pensò ad altro, non si interessò di altro che della lotta contro la dittatura fascista, collaborando al Movimento Rivoluzionario di Giustizia e Libertà per organizzare la resistenza in Italia, chiarendo ai fuoriusciti quello che dovevano fare per affrettare la fine del regime, discutendo il programma di governo per il giorno in cui fosse crollato il regime, scrivendo una montagna di libri, opuscoli, articoli e tenendo in Inghilterra e negli Stati Uniti un numero incredibile di conferenze e di contraddittori per dimostrare che Mussolini non aveva salvato l'Italia dal bolscevismo, per difendere gli italiani dall'accusa di essere incapaci di autogoverno, per far conoscere agli stranieri che cosa era il regime fascista e far loro capire quale pericolo rappresentava per la pace nel mondo, per mettere in luce la complicità dei governi democratici, delle gerarchie ecclesiastiche e dell'alta finanza internazionale che appoggiavano Mussolini, per separare la responsabilità del popolo italiano da quella della banda di delinquenti che si erano impadroniti con la violenza del potere in Italia. Oltre ad essere un grande storico, Salvemini è stato il più vigoroso polemista che il nostro paese ha avuto nella prima metà di questo secolo. Il metodo critico che aveva preso dai suoi maestri dell'Università Fiorentina e al quale si era lungamente allenato nelle ricerche di archivio gli serviva per documentare in modo irrefutabile le falsificazioni della propaganda fascista, mentre la forza eccezionale del suo stile gli dava la possibilità di mettere knockout anche i più famosi scrittori filofascisti. Dopo che gli Stati Uniti furono entrati in guerra, Salvemini accentuò le sue critiche al governo di Washington, accusandolo di lasciarsi condurre a rimorchio in tutte le questioni riguardanti l'Italia da Churchill, che già amico entusiasta del Duce, che voleva salvare la monarchia, punire gli italiani cedendo l'Istria e parte del Friuli alla Jugoslavia, perpetuare la validità dei patti lateranensi e far continuare in Italia un regime fascista senza Mussolini. E fu l'unico, forse, fra i fuoriusciti residenti in America di fama internazionale che, nonostante le pressioni che gli venivano fatte da tutte le parti, non volle mai parlare alla radio. Non se la sentiva di avallare col suo nome la politica degli alleati se prima gli alleati non assumevano formalmente l'impegno di rispettare l'integrità del nostro territorio nazionale e non facevano pubblicamente conoscere quale sorte intendevano riservare al popolo italiano dopo la vittoria contro i nazifascisti. Non darei un'idea neppure approssimativa di quella che fu la personalità di Salvemini se non ricordassi la sua bontà e la sua generosità. Finché non venne chiamato nel 1934 a insegnare storia della civiltà italiana alla Harvard University, Salvemini visse in esilio poveramente, senza essere mai sicuro del domani, e quando fu tornato in patria, per diversi anni abitò a Firenze, malgrado l'asma che gli rendeva faticoso salire le scale, in una piccola pensione al terzo piano senza ascensore. Nella camera da letto che gli serviva anche da studio non ci si poteva rigirare per le pile di carte che teneva sulle seggiole in decrepite valigie da emigrante legate con cordicelle e in cassette d'ordinanza mezzo sfondate. Ma nonostante dovesse mantenere la moglie e la sorella, riusciva ancora a aiutare qualche studente bisognoso. E nessuno, neanche i giovani da lui assistiti, venivano a sapere chi era il loro benefattore. Nell'estate del 1953, Salvemini venne a trovarmi mentre passavo le vacanze in campagna vicino a Firenze, ospite di mio cognato. A pranzo mia sorella Ida gli disse di essere rimasta sconvolta dalla storia letta sui giornali di due giovani, briganti e tacconi, che dal 1947 si trovavano in galera condannati ingiustamente per un assassinio commesso nel 1945, nonostante che il vero colpevole se ne fosse più volte confessato autore. Appena levati da tavola, Salvemini, allora ottantenne, non volle fare neppure una piccola siesta. Si fece dare da mia sorella il pacco dei giornali che parlavano di quell'errore giudiziario. E mentre noi, nella grande calura estiva, andavamo a dormire, stette a leggerli e a prendere appunti. Non dubiti, promise a mia sorella prima di lasciarci, farò tutto il possibile per farli uscire dal carcere. E mantenne la promessa. Il Mondo del 4 agosto pubblicò un suo bellissimo articolo col quale venne iniziata la sottoscrizione per assicurare la difesa a quei due disgraziati e per far punire il maresciallo dei carabinieri che aveva estorto la loro pseudo confessione. Non serve a nulla brontolare per le ingiustizie e starsene con le mani alla cintola, terminava quell'articolo. Cominciamo una buona volta a fare qualcosa per combattere sul serio almeno una ingiustizia. La sottoscrizione ebbe successo e, anche per merito di Salvemini, briganti e tacconi riacquistarono la libertà. Durante la mia lunga vita, io ho avuto l'eccezionale fortuna di incontrare sulla mia strada e di diventare amico di altri uomini di grande valore che seguivano virtude e conoscenza. Carlo Nello Rosselli, Piero Govetti, Giovanni Amendola, Antonio De Marco, Luigi Einaudi, Umberto Zanotti Bianco, Piero Calamandrei, Egidio Meneghetti, Gino Luzzatto, Augusto Monti, per fare soltanto alcuni nomi di scomparsi che molti di voi certamente ricordano. Furono tutti antifascisti e sono stati per me il sale della terra. La loro amicizia ha dato un senso alla mia vita e mi ha più che compensato del disgusto per la conoscenza che anch'io ho dovuto fare di tanti e tanti imbecilli, egoisti, malvagi, farabutti e di tanti e tanti molluschi o, come diceva Leonardo, transiti di cibo. Erano tutti amici di Salvemini e li ho conosciuti quasi tutti tramite suo. E prima di essere arrestato, nei 4 anni in cui, muovendomi da Bergamo, andavo in giro come commesso viaggiatore della nostra stampa clandestina, dovunque trovassi un antifascista, non comunista, disposto a distribuire la mercanzia che portavo in 2 grosse valigie, quasi sempre riconoscevo che era stato un abbonato dell'Unità. Erano i germogli dei semi generosamente sparsi da Salvemini 10-20 anni prima. Trascorso un altro decennio, i medesimi germogli hanno ancora dato i loro frutti migliori nella lotta della resistenza. Questa è la mia testimonianza. La testimonianza di uno che ritiene di essere in debito verso Salvemini di quel poco che è riuscito a fare nella sua vita per la giustizia e la libertà.